Presentati gli elementi essenziali del corso dal punto di vista organizzativo, formula d'esame, contenuti diciamo nelle tre grandi aree di cui abbiamo parlato, veniamo ora rapidamente a descrivere in maniera più ravvicinata i contenuti del corso. Anche in questo caso faccio riferimento a un testo che è già caricato sulla piattaforma Moodle, che quindi potrete direttamente scaricare e seguire. Una precisazione: questo elenco di fenomeni storici, da un lato, descrive in maniera abbastanza analitica il contenuto delle lezioni, che seguirà appunto questa sequenza di argomenti, ma costituisce anche già da ora l'elenco delle domande che verranno formulate in sede di esame per gli studenti frequentanti. Aggiungo, durante l'esame non verranno formulate delle domande che approfondiranno, se non, ecco, di fronte, diciamo, a situazioni o evoluzione, diciamo, negativa dell'esame, non verranno fatte domande di dettaglio, ma verranno lanciate queste domande che corrispondono appunto agli argomenti che sin da ora quindi sono a vostra disposizione. In sostanza, l'esame consisterà nel proporvi tre o quattro di questi argomenti, e poi nell'ascoltare, ecco, la vostra esposizione, l'esito finale in termini di voto dipenderà dalla qualità della vostra esposizione, salvo, ripeto, che si determinino delle condizioni così negative che suggeriscono al docente di approfondire la verifica sui singoli argomenti. Vediamo dunque questi argomenti. Assetti di potere mondiali tra tardo Settecento e inizio XXI secolo. Come abbiamo visto prima, si tratta della prima macroarea. Il primo dei sottoargomenti è lo scenario internazionale tra fine Settecento e primo Ottocento, l'economia mondo atlantica e gli altri sistemi. Attraverso questo primo argomento entreremo dunque nell'età contemporanea, cercando di mettere a fuoco quelli che sono gli equilibri generali che sono riscontrabili all'epoca tra le diverse parti del mondo. Come vedete dalla formulazione dell'argomento, ci troviamo di fronte a una prospettiva di carattere generale. Dunque, se dal punto di vista cronologico entriamo nell'età contemporanea già alla fine del 1700, dal punto di vista geografico cercheremo immediatamente di avere di fronte a noi un orizzonte il più ampio e comprensivo possibile. Un secondo argomento sarà poi dedicato invece alla maturazione delle condizioni politiche all'interno dell'Europa. Come il primo argomento ci anticiperà, in quella fase storica comincia a delinearsi in maniera più netta che nelle fasi storiche precedenti il ruolo egemone a livello mondiale svolto da alcune aree dell'Europa. Il concentrare dunque la nostra attenzione sulla situazione europea non dipende tanto da una nostra volontà di privilegiare la storia dell'Europa rispetto alla storia delle altre aree mondiali, ma dal constatare in sede storica che una parte del continente europeo venne svolgendo a partire da allora e almeno per un secolo, fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, un ruolo egemone. Dunque parleremo dell'Europa perché è portatrice, diciamo, di una posizione dominante e non per la nostra appartenenza, diciamo, a quest'area continentale. Come tuttavia cominciare a entrare nella storia dell'Europa? Lo faremo cercando di mettere a fuoco quella che è la situazione internazionale europea tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. È il periodo nel quale, come poi vedremo in maniera più analitica, esauritasi la stagione rivoluzionaria francese e la lunga, diciamo, fase di egemonia napoleonica in Francia e in parte in Europa durante i primi 15 anni del 1800, si arriva a quel congresso di Vienna che vedrà riunite le potenze vincitrici contro la Francia napoleonica e le potenze che non solo diedero all'Europa un assetto che voleva nelle loro intenzioni riportare l'orologio della storia a prima della fase rivoluzionaria del tardo Settecento, ma anche definire un nuovo stabile equilibrio europeo. È appunto ciò che viene definito il concerto europeo, vale a dire questa sorta di nuova struttura di potere che si delinea a Vienna. E questo spiega il perché questo nuovo argomento lo chiameremo il concerto europeo tra Vienna 1848 e guerra di Crimea. Abbiamo detto allora del congresso di Vienna come il luogo nel quale si delinea questa alleanza, che nelle intenzioni dei promotori si sarebbe dovuta estendere nei decenni successivi al congresso di Vienna, mantenendo l'equilibrio nell'Europa del tempo. Questo avvenne in realtà, ma con fasi intermedie di più o meno forte crisi. Tentarono di mettere in crisi questo assetto, come poi vedremo, le fasi insurrezionali che si svilupparono in diverse ma circoscritte aree dell'Europa attorno al 1820 e di nuovo attorno al 1830, ma fu soprattutto nel 1848, la cosiddetta primavera dei popoli, la fase nella quale venne più duramente messo in crisi quell'assetto. Anche se, come poi vedremo, l'assetto resistette e le varie forme insurrezionali che si svilupparono nell'Europa nel corso del 1848-49 non ebbero effetti importanti e duraturi nel tempo. Si era tuttavia ormai alla vigilia della vera e propria svolta, del vero esaurimento del sistema del cosiddetto concerto europeo. Con la guerra di Crimea tra il 1852-53 e 1856 si rompe di fatto l'alleanza che aveva costituito il concerto europeo e si torna a un equilibrio variabile nella situazione tra le maggiori potenze dell'Europa. Messa a fuoco, diciamo, questo sistema complessivo dell'Europa nella prima metà dell'Ottocento, ci sposteremo, sempre all'interno peraltro della storia dell'Europa, per vedere quali aree, quali elementi nuovi cercarono in qualche modo di indebolire quell'assetto. L'elemento diciamo omogeneo che più nettamente spicca come fattore di modifica, diciamo, dell'assetto voluto a Vienna è costituito dall'affermarsi ulteriore dell'idea di Stato nazionale. Vale a dire l'idea che vi fosse una coincidenza il più possibile fedele tra i caratteri di una popolazione, di una nazionalità dal punto di vista etnico, linguistico, religioso e in senso lato culturale e contorni territoriali di una entità politica chiamata appunto Stato, dunque Stato nazionale. In alcune grandi aree dell'Europa lo Stato nazionale esisteva già da tempo, aveva in qualche modo permeato dei propri valori, dei propri obiettivi, il formarsi, diciamo, dello Stato moderno europeo. In altre aree, viceversa, questa connessione tra gli elementi caratteristici della popolazione in un quadro di nazionalità e la struttura politica dello Stato non si era ancora data. E dunque noi ripercorreremo l'affermarsi dello Stato-nazioni in queste aree che fino ad allora non erano riuscite a costituirsi anche appunto come Stato nazionale. E esamineremo i casi del Belgio, dell'Italia, della Germania, per poi dedicare una particolare attenzione alla dinamica dello Stato nazionale nell'area balcanica, che, come sappiamo, apparteneva quasi integralmente all'inizio dell'età contemporanea all'impero ottomano, ma poi progressivamente vedrà emergere le istanze nazionali e arriverà a una frantumazione dell'equilibrio ottomano nell'area balcanica. Dopo aver esaminato la storia, diciamo, ottocentesca dell'Europa, sia dal punto di vista del concerto europeo, sia dal punto di vista del progressivo ulteriore affermarsi dello Stato nazionale, usciamo dalla prospettiva europea per allargare la nostra, diciamo, visuale su altre aree mondiali. Solo nel corso del Novecento, delineandosi la posizione progressivamente egemone degli Stati Uniti, sino a costituire, come ben sappiamo, nel secondo Novecento, la posizione di vertice, la posizione apicale dell'intero sistema mondiale. Un argomento dunque che chiameremo la politica estera statunitense, tra dottrina di Monroe, trattato di Kanagawa e guerra ispano-americana, ci consentirà di osservare le premesse dell'egemonia statunitense sviluppatasi nel corso del Novecento. Cercheremo cioè di capire, esaminandone le caratteristiche ottocentesche, quali furono alcuni passaggi essenziali nella politica estera statunitense che, occorre aggiungere, non presentarono gli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento come potenza egemone, ma rappresentarono gli antefatti di un progressivo allargarsi del ruolo internazionale degli Stati Uniti. Come abbiamo detto prima, tuttavia, l'Ottocento, esaminato dal punto di vista della storia mondiale, porta necessariamente a concludere che alcune aree dell'Europa svolsero effettivamente e indubitabilmente un ruolo egemone. Dunque torneremo a parlare dell'Europa, non dal punto di vista della sua storia interna, dei suoi equilibri interni che avremo a questo punto già affrontato, ma dal punto di vista dell'ulteriore espandersi dell'Europa sulla scena mondiale. Nel corso dell'Ottocento questo particolare fenomeno ha interessato in maniera particolare alcune aree dell'Asia e infine il continente africano. Di tutto questo parleremo nell'argomento denominato l'Europa all'attacco degli antichi imperi asiatici e del continente africano tra Pax Britannica e neocolonialismo. Come abbiamo finora cominciato, credo, ecco, a comprendere, la scena mondiale dell'Ottocento è una scena che vede una posizione dominante di una parte dell'Europa, ma già il delinearsi di altri, diciamo, punti di forza, seppure ancora subalterni rispetto al ruolo egemone dell'Europa, tanto che potremmo senz'altro riassumere questi fenomeni nel concetto di eurocentrismo. Quando tuttavia questa situazione viene a modificarsi in maniera a tutt'oggi irreversibile, dobbiamo spostarci all'inizio del 1900 e in particolare concentrarci sulla Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Da un certo punto di vista, infatti, la Grande Guerra, da un lato, confermò la posizione egemone dell'Europa, ma dall'altro lato conteneva anche tutte le condizioni per l'esaurimento di quel ruolo egemone. Questo lo affronteremo in un tema specifico chiamato la Grande Guerra, alleanze, strategie, esiti. Passeremo poi a esaminare quella che in sede storiografica viene ormai considerata come una ripresa, uno sviluppo della prima guerra mondiale, e cioè la seconda guerra mondiale. Il nesso tra le due vicende belliche è relativamente noto. La conclusione della prima guerra mondiale con gli accordi di Parigi e Versailles del 1919, più che risolvere questioni che erano già state chiarite, diciamo, sul campo di battaglia, lasciò aperte, se non aggravò, situazioni di crisi nei rapporti tra le diverse potenze. Lo sviluppo nell'Europa tra gli anni 20 e 30 di regimi autoritari o in alcuni casi totalitari pose le premesse per cui le frustrazioni, rivendicazioni, ferite aperte, diciamo, dagli esiti diplomatici della Prima Guerra Mondiale costituirono le premesse, certamente non uniche, ma insomma le premesse essenziali per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E questa è la ragione per la quale ho messo in sequenza i due argomenti, Prima e Seconda Guerra Mondiale, recependo quella che è una certa interpretazione storiografica, senza peraltro forzarla e portarla a un livello di oggettività, vale a dire che le due guerre mondiali abbiano da un certo punto di vista rappresentato le due fasi di un'unica grande nuova guerra dei 30 anni sviluppatasi nel corso del Novecento. Con l'esito della Seconda Guerra Mondiale, siamo dunque alla metà degli anni 40 del Novecento, lo scenario cambia completamente rispetto a quello che era l'assetto presente a livello mondiale alla vigilia della Grande Guerra. L'effetto complessivo sommato delle due grandi guerre ha proprio cioè spinto la storia mondiale verso uno scenario completamente diverso, quasi due parti proprio opposte, seppure contenute all'interno dell'unica stagione che noi chiamiamo appunto età contemporanea. Gli esiti della Seconda Guerra Mondiale, come poi vedremo, portano al definitivo scomparire del ruolo egemone dell'Europa, già indebolito dalla Grande Guerra, come abbiamo prima anticipato, e il delinearsi di un nuovo ordine mondiale, di un nuovo sistema di potere mondiale. E qui c'è una sorta di interessante contraddizione, perché da un lato il delinearsi di quella che chiamiamo la guerra fredda evidenzia in modo molto chiaro il duplice schieramento tra un mondo occidentale a guida statunitense e un antagonista mondo comunista ideologicamente su posizioni, diciamo, opposte, raccolto attorno all'Unione Sovietica. Dunque un sistema mondiale bipolare, come mai si era delineato nelle fasi precedenti della storia e anche nella prima metà dell'età contemporanea. Nello stesso tempo, tuttavia, venne costituendosi a livello mondiale un organismo politico sovranazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che, come già l'organismo che l'aveva preceduto, ma con forza ben inferiore, la Società delle Nazioni, che era stata progettata e costituita all'indomani della fine della Grande Guerra, aveva nelle proprie intenzioni l'obiettivo di portare ogni futura diatriba, contenzioso, scontro tra le potenze mondiali al di fuori, diciamo, del campo di battaglia, che per due volte aveva distrutto, diciamo, gran parte delle risorse mondiali, e spostarlo viceversa al negoziato, affidando dunque alle abilità diplomatiche dei rappresentanti dei vari stati il compito di risolvere in sede pre-bellica, diciamo, i contenziosi che eventualmente si fossero sviluppati in futuro. La contraddizione alla quale prima facevo riferimento dipende dal fatto che, mentre il sistema politico e militare mondiale era effettivamente schierato su due fronti contrapposti, l'ONU aveva invece l'ambizione pretesa di superare ogni contrapposizione preventiva e delineare la possibilità di un continuo ininterrotto tavolo di dialogo e di pace. Vedremo tuttavia come proprio nella struttura interna, soprattutto nella sua struttura di vertice, l'ONU recepisca invece le dinamiche del bipolarismo, della guerra fredda. Rimesso dunque a fuoco questo assetto mondiale, ma modificato dopo l'esaurirsi, diciamo, delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, dedicheremo alcune ore di lezione a esaminare, seppure a livello necessariamente sintetico, le altre aree mondiali, le aree che in qualche modo erano rimaste al di fuori delle dinamiche egemoni della storia mondiale fino a quel momento. I tre successivi argomenti verranno dunque dedicati a l'America Latina in epoca post-coloniale, tra instabilità politica e dipendenza economica, l'Asia nel secondo Novecento, un continente dalle molte anime, l'Africa post-coloniale, forme e percorsi dell'indipendenza politica. Abbiamo detto prima che il ridelinearsi modificato degli equilibri mondiali, determinato dall'esito della Seconda Guerra Mondiale e dall'affermarsi del sistema bipolare, riassumibile nella formula guerra fredda, esordisca la metà degli anni 40 o nella seconda metà degli anni 40 del Novecento. Ma questo fenomeno ebbe una conclusione quando, per quali ragioni? Ecco allora l'argomento: riforma, collasso dell'Unione Sovietica, l'aprirsi di nuovi scenari. Esamineremo dunque, con specifico riferimento alle vicende sovietiche della seconda metà degli anni Ottanta del 1900, come mai uno dei due grandi sistemi che avevano dominato il bipolarismo mondiale durante la guerra fredda venne esaurendo il proprio compito. Esamineremo cioè il tentativo ultimo e in parte fallito di riforma dell'Unione Sovietica, le ragioni del suo fallimento, le conseguenze del venir meno di uno dei due grandi antagonisti del sistema bipolare. Naturalmente il venir meno di uno dei due grandi sistemi aprì la strada all'affermazione che all'epoca parve in qualche modo inarrestabile dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista cronologico, dell'unico grande sistema che sopravviveva all'interno della logica bipolare, vale a dire il sistema occidentale. Dedicheremo a questo l'argomento il decennio americano, globalizzazione occidentale ed esportazione della democrazia. Come era già avvenuto per fenomeni di grande portata nella storia dell'età contemporanea, anche in questo caso si ebbe all'epoca la percezione che il nuovo ritrovato equilibrio questa volta caratterizzato da una posizione indiscutibilmente egemone del sistema occidentale a guida americana, a guida statunitense, avrebbe in qualche modo potuto dispiegare la propria forza per un lungo periodo, non intravedendo all'epoca possibili nuovi antagonismi. In realtà, l'attentato alle Twin Towers dell'11 settembre del 2001 rovesciò completamente questa prospettiva, non solo in sé, per la drammaticità e il carattere assolutamente sorprendente della vicenda, ma perché indusse a riflettere molto più analiticamente di quanto fino ad allora non si fosse fatto sulla possibilità che esistessero già forze antagoniste rispetto al sistema occidentale che tuttavia fino ad allora non erano state in grado di palesarsi, di manifestarsi, rompendo l'idea che in qualche modo tutto il potere mondiale si giocasse nella partita tra il sistema occidentale e il sistema comunista. Ecco allora che l'ultimo degli argomenti che affronteremo nel quadro della macroarea assetti di potere mondiale tra tardo Settecento e inizio XXI secolo, lo dedicheremo appunto a rifotografare, come abbiamo fatto agli inizi del nostro cammino nel tardo Settecento, rifotografare la situazione degli equilibri mondiali attraverso il tema verso la contemporaneità, un nuovo assetto multipolare.